Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure.
Frankenstein ha accettato la richiesta della sua creatura di dar vita a un altro essere che potesse fargli compagnia, con cui si potesse sentire meno solo, e in cambio l'essere mostruoso avrebbe risparmiato l'umanità dalla distruzione. Frankenstein torna a Ginevra con il peso del senso di colpa per appunto aver accettato questa proposta. E continuiamo a leggere quindi Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 17. Passarono giorni e settimane dopo il mio ritorno a Ginevra senza che mi sentissi il coraggio di riprendere il mio lavoro. Temevo la vendetta del demone deluso, ma ero incapace di vincere la mia ripugnanza per ciò che mi era stato imposto. Sapevo che mi sarebbe stato impossibile creare una femmina senza dedicare ancora parecchi mesi a uno studio profondo e ad analisi complicate. Avevo avuto notizia di alcune scoperte fatte da un filosofo inglese, la cui conoscenza era indispensabile al mio successo, e pensavo qualche volta di ottenere da mio padre il permesso di visitare per questo l'Inghilterra. Ma mi aggrappavo a ogni pretesto di ritardo e non potevo decidermi ad abbandonare la tranquillità che si stava ristabilendo in me. La mia salute, che già era andata declinando, si riprendeva ora gradatamente e il mio umore migliorava in proporzione, quando non l'ossessionava il ricordo della mia infelice promessa. Mio padre notò con piacere questo cambiamento e si studiò di trovare il mezzo migliore per vincere quel reato di melanconia che ogni tanto tornava a manifestarsi. In quei momenti mi rifugiavo nella più perfetta solitudine. Passavo intere giornate solo, sul lago, su una piccola barca, silenzioso e immobile, a guardare le nubi e ad ascoltare lo sciacquio delle onde. E alle volte la dolcezza dell'aria e lo splendore del sole riuscivano a restituirmi un certo grado di serenità, talché, quando tornavo, rispondevo ai saluti dei miei cari con sorriso più pronto e cuore più leggero. Fu appunto al ritorno da uno di questi vagabondaggi che mio padre, chiamatomi in disparte, mi disse: «Sono lieto di constatare, figliolo caro, che ti dedichi ancora ai tuoi passatempi di una volta e che stai rientrando in te stesso. Pure c'è ancora qualcosa che ti tormenta e ti fa evitare la nostra compagnia. Per qualche tempo mi sono perduto in congetture circa la causa di tutto ciò, ma ieri un'idea mi ha colpito. Se essa ha qualche fondamento, ti scongiuro di confessarlo. Ogni reticenza su questo punto non solo sarebbe inutile, ma darebbe grande angoscia a noi tutti». A questo esordio ebbi un tremito. Mio padre continuò: «Ti confesso, figlio mio, di aver sempre considerato il tuo matrimonio con tua cugina come la massima felicità per la nostra famiglia e il conforto della mia vecchiaia. Vi volete bene fin dalla più tenera infanzia, avete studiato assieme e per gusti e per carattere sembravate perfettamente adatti l'uno all'altra. Ma c'è che è l'esperienza dell'uomo e può darsi che il mio progetto sia stato distrutto proprio da ciò che a mio giudizio meglio concorreva alla sua attuazione. Tu forse la consideri come una sorella e non provi desiderio alcuno che ella divenga tua moglie. O forse ti sei innamorato di un'altra e, dato che ti consideri legato da un vincolo d'onore a tua cugina, questa lotta può essere all'origine della tua angoscia. Rassicurati, mio carissimo padre, amo sinceramente mia cugina. Mai nessuna donna come Elizabeth ha destato in me affetto e ammirazione. Le mie speranze e i miei progetti per l'avvenire si ricollegano tutti all'idea della nostra unione. Questi tuoi sentimenti, mio caro Victor, mi danno la gioia più grande che io abbia provato da qualche tempo. Se tale è il tuo stato d'animo, certo saremo felici, anche se il recente accaduto può gettare su di noi un'ombra di tristezza. Ma proprio questa tristezza intendo dissipare, che sembra aver preso così saldo possesso della tua anima. Dimmi quindi se hai qualche cosa in contrario a un'immediata celebrazione del matrimonio. Siamo stati sfortunati e gli avvenimenti ci hanno tolto quella tranquillità che si conviene ai miei anni e alla mia salute. Tu sei molto giovane, pure non credo che, fornito come sei di una fortuna adeguata, un matrimonio precoce possa danneggiare i piani da te eventualmente formulati. Non pensare tuttavia che io voglia disporre della tua felicità o che un ritardo da parte tua possa indispormi. Interpreta le mie parole nel migliore dei modi e rispondimi con confidenza e sincerità». Ascoltai in silenzio mio padre e per qualche istante non mi riuscì di formulare una risposta. Una moltitudine di pensieri si agitava nella mia mente e mi sforzai di arrivare a qualche conclusione. Ahimè, l'idea di un'unione immediata con mia cugina mi riempiva di spavento. Ero legato da una solenne promessa che non avevo ancora mantenuto e che non osavo infrangere. O se l'avessi infranta, quali sciagure avrebbero potuto rovesciarsi su di me e sulla mia sciagurata famiglia? Potevo affrontare una festa nuziale con quel peso sul cuore? Dovevo adempiere al mio impegno e far sì che il mostro si allontanasse con la sua compagna, prima di concedermi le gioie di un'unione da cui mi ripromettevo pace. Ricordai anche la necessità che mi si imponeva di andare in Inghilterra o di intraprendere una lunga corrispondenza con gli studiosi di quel paese, la cui conoscenza e le cui scoperte mi erano indispensabili per il lavoro che stavo per intraprendere. Il secondo sistema per ottenere le informazioni desiderate era laborioso e poco soddisfacente. D'altra parte, ogni mutamento mi riusciva gradito e l'idea di trascorrere un paio d'anni lontano dalla mia famiglia in luoghi e occupazioni diverse mi allettava. In questo periodo avrebbe potuto avvenire qualcosa che mi restituisse alla quiete e alla felicità. Avrei potuto adempiere alla mia promessa e il mostro sarebbe partito, o qualche incidente avrebbe potuto distruggerlo, mettendo così fine alla mia schiavitù. Tali sentimenti mi dettarono la risposta che diedi a mio padre. Espressi il desiderio di visitare l'Inghilterra, ma tenendo celate le vere ragioni della mia richiesta, nascosi i miei desideri sotto l'ansia di viaggiare e di vedere il mondo prima di stabilirmi per sempre fra le mura della mia città natale. Sostenni con calore la mia richiesta e mio padre si lasciò facilmente indurre ad accontentarmi, perché mai vi fu al mondo genitore più indulgente e meno autoritario. Subito venne tracciato il piano in tutti i suoi particolari. Sarei andato a Strasburgo, dove Clerval si sarebbe unito a me. Avremmo trascorso qualche tempo in Olanda, ma il nostro soggiorno più lungo l'avremmo fatto in Inghilterra. Saremmo tornati dalla Francia e fu deciso che il viaggio dovesse durare 2 anni. Mio padre si consolò al pensiero che il mio matrimonio con Elizabeth avrebbe avuto luogo subito dopo il mio ritorno a Ginevra. Questi 2 anni, disse, passeranno in fretta e rappresenteranno l'ultima dilazione alla nostra felicità. E Dio sa quanto desideri che giunga il momento in cui saremo tutti uniti, il momento in cui né speranze né timori turberanno più la nostra vita domestica. Sono lieto, risposi, del tuo consenso. Fra 2 anni saremo tutti e 2 più saggi e spero più felici di quanto non siamo ora. Sospirai, ma mio padre, con molta bontà, trascurò di rivolgermi ulteriori domande. Pensava che le distrazioni del viaggio potessero restituirmi alla mia tranquillità. Mi dedicai ai preparativi, ma mi assillava un presentimento che mi riempiva di timore e di agitazione. Durante la mia assenza avrei lasciato i miei cari inconsapevoli dell'esistenza del loro nemico ed esposti agli attacchi che, esasperato dalla mia partenza, avrebbe potuto ora sferrare. Ma egli aveva promesso di seguirmi dovunque andassi. Non mi avrebbe accompagnato dunque in Inghilterra? Questa idea, spaventosa in se stessa, mi tranquillizzava in quanto presupponeva la salvezza dei miei cari. Mi straziava invece la supposizione che potesse accadere il contrario, ma dopo essere rimasto per tanto tempo schiavo della mia creatura, mi lasciai governare dall'impulso del momento. Ero convinto che il demone mi avrebbe seguito, liberando la mia famiglia dal pericolo delle sue macchinazioni. Era la fine d'agosto quando partii. Elizabeth approvò le ragioni del mio viaggio e si rammaricò soltanto di non avere la medesima opportunità di allargare la propria esistenza e di coltivare il proprio intelletto. Pianse, tuttavia, al momento del commiato e mi scongiurò di tornare felice e tranquillo. «Noi tutti», disse, «dipendiamo da te, e quali possono essere i nostri sentimenti se tu sei infelice?» Mi lasciai cadere nella carrozza che doveva condurmi lontano, senza quasi sapere dove andassi e senza curarmi di quello che accadeva attorno a me. Mi ricordai solo, anche se il pensiero mi riempiva di angoscia, di ordinare che i miei strumenti chimici fossero imballati e viaggiassero con me, poiché avevo deciso di mantenere la mia promessa mentre mi trovavo all'estero e di tornare, se possibile, come uomo libero. In preda alle più cupe fantasticherie, passai fra paesaggi splendidi e maestosi, ma i miei occhi non vedevano nulla. Potevo pensare solo allo scopo del mio viaggio e al lavoro che mi avrebbe occupato per tutta la sua durata. Dopo alcuni giorni trascorsi in assoluta apatia e durante i quali percorsi molte leghe, arrivai a Strasburgo, dove attesi 2 giorni Clerval. Arrivò. Ahimè, quanto era grande il contrasto fra noi. Si entusiasmava a ogni panorama nuovo, era felice quando osservava il sole al tramonto e ancor più felice quando lo vedeva sorgere per dare inizio a un nuovo giorno. Mi indicava i colori mutevoli del paesaggio e del cielo. «Ecco che cosa significa vivere!» esclamava. «Ora godo di essere al mondo. Ma tu, mio caro Frankenstein, perché sei così preoccupato e depresso?» In verità io ero preda di cupi pensieri e non avevo occhi per il tramonto dell'astro vespertino o per l'alba dorata che si rifletteva nel Reno. E voi, amico mio, vi divertireste molto di più a leggere il diario di Clerval, il quale osservava il panorama con occhio emozionato e gioioso, che ad ascoltare le mie riflessioni. Io ero un povero sciagurato, perseguitato da una maledizione che mi impediva ogni piacere. Avevamo deciso di discendere il Reno in battello da Strasburgo a Rotterdam per imbarcarci colà alla volta di Londra. Durante questo viaggio passammo accanto a molte isole verdeggianti e scorgemmo molte splendide città. Ci fermammo un giorno a Mannheim e il quinto giorno dopo la partenza da Strasburgo arrivammo a Magonza. Al di sotto di Magonza il corso del Reno si fa più pittoresco. Il fiume scorre rapido e serpeggia fra colline non alte, ma ripide e di forma bellissima. Vedemmo molti castelli in rovina drizzarsi sull'orlo di precipizi, circondati da neri boschi, ad altezze difficilmente accessibili. Questa parte del Reno offre uno spettacolo singolarmente vario. In un punto si vedono aride colline e castelli in rovina a picco su tremendi precipizi, sotto i quali il fiume scorre cupo. Si doppia un promontorio e il paesaggio è dominato da fertili vigne, da declivi verdeggianti, dalle curve sinuose del fiume, da popolose città. Viaggiavamo in periodo di vendemmia e navigando sul fiume udivamo i canti dei contadini. Anch'io me ne sentivo rallegrato, per quanto depresso e in preda a cupi presentimenti. Mi sdraiavo sul fondo del battello e mentre fissavo gli occhi al cielo senza nuvole, mi sembrava di bere una tranquillità che mi era da tempo estranea. Se questi erano i miei sentimenti, chi può descrivere quelli di Henry? Egli si sentiva trasportato nel paese delle fate e godeva di una felicità quale raramente all'uomo è dato di gustare. «Ho visto», diceva, «le più belle parti del mio paese. Ho visitato i laghi di Lucerna e di Uri, dove le montagne coperte di neve discendono quasi a picco sull'acqua, gettando ombre nere e impenetrabili, che potrebbero creare un'atmosfera cupa e triste se le isole verdeggianti non dessero sollievo all'occhio con il loro aspetto gaio. Ho visto questo lago agitato dalla tempesta, quando il vento suscita mulinelli d'acqua paragonabili ai vortici dell'oceano, e ho visto le onde spazzare con furia alla base della montagna, là dove un pastore e la sua amica furono travolti da una valanga e dove, secondo la leggenda, le loro voci si odono ancora fra le pause della brezza notturna. Ho visto le montagne di La Vallée e il Pays de Vaux, ma questo paese, Victor, supera tutte quelle meraviglie. Le montagne della Svizzera sono maestose e strane, ma sulle rive di questo fiume divino c'è un incanto di cui non ho mai provato l'eguale. Guarda quel castello che domina quel precipizio, guarda quell'isola quasi nascosta tra le foglie di quegli alberi meravigliosi, guarda quel gruppo di contadini che avanza fra le viti e quel villaggio laggiù, semicelato nei recessi della montagna. Oh, certo, lo spirito che abita e custodisce questi luoghi ha un'anima amica all'uomo, più di quelli che accumulano i ghiacciai o si ritirano sui picchi inaccessibili delle montagne del nostro paese. Clerval, amico diletto, anche ora godo a ricordare le tue parole e a indugiare nella tua lode, così meritata. Era una creatura formata nella poesia stessa della natura. La sua immaginazione sfrenata ed entusiasta era moderata dalla sensibilità del suo cuore. La sua anima traboccava di affetti e la sua amicizia era di quella natura devota e meravigliosa che chi conosce il mondo ci insegna di ammettere solo in teoria. Ma neppure le simpatie umane erano sufficienti a soddisfare la sua mente ansiosa. Egli amava con ardore la natura, che in altri desta solo ammirazione. Le sonanti cascate l'incalzavano quasi una passione, e le rocce possenti e le montagne e i cupi boschi e le selve profonde, colori e forma, erano al suo spirito, insieme sete, sentimento, amore, non bramosi di più sottile incanto. Interesse e pensier li alimentavano, né chiedevano agli occhi alcun ausilio. E dov'è egli ora? È perduto per sempre quest'essere così simpatico e così buono, questa mente così ricca di idee, di immaginazione, di fantasia, questa mente che dava origine a un mondo che rispecchiava la vitalità del suo creatore, questa mente è scomparsa? Essa esiste ora solo nel mio ricordo? No, non è così. Il tuo corpo, scolpito da mano divina e risplendente di bellezza, si è sfatto, ma il tuo spirito visita ancora e consola il tuo infelice amico. Scusatemi questa effusione di cordoglio. Le mie insignificanti parole sono un ben misero tributo al valore impareggiabile di Henry, ma il parlarne placa l'angoscia che mi dà il suo ricordo. Continuerò ora il mio racconto. Superata Colonia, traversammo le pianure dell'Olanda, ma decidemmo di continuare il nostro viaggio in diligenza, perché il vento era contrario e la corrente del fiume troppo debole per esserci di qualche aiuto. Il nostro viaggio perse qui l'interesse derivante dalla bellezza del paesaggio, ma arrivammo in pochi giorni a Rotterdam, da dove proseguimmo per mare alla volta dell'Inghilterra. Era una chiara mattina di fine dicembre, quando vidi per la prima volta le bianche scogliere della Britannia. Le rive del Tamigi mi offrivano uno spettacolo nuovo. Erano piatte, ma fertili, e quasi ogni città richiamava la memoria a qualche episodio storico. Vedemmo Tilbury Fort e ricordammo l'armata spagnola. Vedemmo Gravesend, Woolwich e Greenwich, luoghi di cui avevo sentito parlare anche nel mio paese. Vedemmo alla fine le innumerevoli guglie di Londra, la cupola di San Paolo che troneggia al di sopra di esse e la torre, così famosa nella storia d'Inghilterra. Per oggi la lettura finisce qui. Alla prossima puntata. Ciao a tutti!